Non so se ce l'ho, non lo so. In ogni caso io non mi do nessun diritto di replica, perché se mi dessi il diritto di replica dovrei poi riconoscere a voi la vostra replica e allora finiremo a ottobre e sentire a bocca. Però se non voglio parlare in termini di replica, permettetemi però, come essere umano, di esprimere qualche osservazione su quello che ho letto. Se non lo facessi, vorrebbe dire che io sono un ipocrita, e almeno questo non l'avete scritto, e vorrebbe dire che io ignoro la vostra opinione, e anche questo, quantomeno, non l'avete scritto. Allora, mi è stata addebitata la volgarità. Di questo io pubblicamente mi scuso. Io pensavo che non fosse volgarità, pensavo che fosse goliardia. E con questa goliardia, sapendo di persona non volgare, pensavo di snivizzare il clima che è tipico dell'università. Ho detto qualche battuta spinta di troppo, ma l'ho detto perché pensavo così di essere informato. Mi è stato addebitato che sono una persona molto volgare e che con la volgarità cerco di attrarre l'attenzione. Io non commento questa frase. Se sono stato volgare, vi chiedo pubblicamente e umilmente scusa. Se ricorro alla volgarità per attirare l'attenzione, beh, ciascuno di noi avrà la propria condizione. E questo è il primo punto. Il punto secondo, qualcuno ha detto che io faccio i temi d'esame non coordinati a quello che insegno. Io vi invito a riflettere, figlioli miei, sul fatto che tra di voi c'è uno che scrive questo. Io non faccio i compiti coordinati con quello che insegno. Allora, delle possibilità sono. No, non le leggo. Più di così, non lo so, perché è più una delusione della coscienza. Mi è stato addebitato di fregarmene completamente delle vostre difficoltà nella conoscenza della matematica e di andare con un treno fregandomene del fatto che voi siate o meno in grado di capire. Credevo di aver ripetuto le cose 1.000 volte, credevo di essere andato in giro con i banchi per intercettare il vostro sguardo e dirvi non è chiaro, lo ripeto, credevo di aver fatto la fatica di prendere una nozione complicata come quella di differenziale esatto e di tradurla nell'esempio di un piano inclinato con attrito e senza attrito. Ci sono esempi più spinti? Può darsi. Io sono arrivato fino ai testi di Einstein, che è stato un grande divulgatore, e di più spinti non ne ho trovati. Se voi ritenete di essere più spinti di Einstein nella divulgazione, non dovreste stare da quella parte del tavolo, dovreste stare da questa. Io non insisto sul fatto che quando mi spiegarono i differenziali esatti non compresi assolutamente niente di quanto mi dissero, andai dall'insegnante a chiedere spiegazione, mi disse che ero un impertinente perché mi permettevo di chiederglielo, non gli ho mai dato dell'impertinente. Ho pensato solo che se non avessi capito i differenziali non avrei capito la fisica, se non avessi capito la fisica sarei stato un pagliaccio e non un ingegnere. Alla mia età io continuo a studiare differenziali esatti. Avrei potuto insegnarvi l'elettrotecnica senza i differenziali esatti? No. Io posso umiliare la scienza fino a portarla a livelli più squallidi. Oltre un certo livello non ci posso riuscire, non è che non voglio. Se qualcuno mi addebita di aver insegnato il concetto di energia, che è un differenziale esatto, facendo ricorso al differenziale esatto, qualcuno dice che sono confuso, che interrompo le cose e che non faccio la dimostrazione fino in fondo. Dovreste essere da questa parte e fare i conti sui pochi minuti che avete per fare l'intero programma, sulle tante cose che dovete fare e su come le tagliate. Credete che le nozioni che vi ho dato sull'elettromagnetismo e sulla teoria dei campi siano state nozioni che ho tirato fuori da un momento all'altro? No, le ho pensate, le ho meditate, perché quello che io volevo fare era andare contro di voi, verso di voi e cercare di farvi capire come si potesse arrivare. Non solo mi hanno detto che queste nozioni sono uno schifo, Ma nel mio libro di campi, per il quale mi ero confidato con voi, raccontandovi anche per quale motivo l'avevo scritto, da che cosa nasceva, ve lo ricordate? Mi è stato detto testuale tra caporali, ma scritto a cazzo. Vi ho parlato del mio tumore, del mio cancro. Credete che l'abbia fatto per piangermi addosso? Ma neanche per sogno. L'ho fatto perché certi segreti non li voglio avere. L'ho fatto perché volevo che voi capiste che mi consideravo vostro padre. Credete che io non abbia ancora fatto l'intervento perché non ho il posto in ospedale? O non vi viene in mente che forse ho rimandato a mio rischio e pericolo l'intervento perché come servitore dello Stato volevo prima finire l'esame? E a una persona che va in ospedale non sa se esce, voi gli scrivete: ma lei è proprio negato nell'insegnamento, faccia qualunque altro mestiere, ma cambi il suo lavoro perché lei con l'insegnamento non c'entra un cazzo. Ora può darsi che sia vero, e come no? E l'ultima illusione che mi rimane ancora nella vita non è quella di essere un buon docente, è quella di amare il mio lavoro. Forse vi ho dato fastidio, visto che qualcuno mi ha detto che sono poco simpatico, dopo che io vi ho sempre detto che non sono il mio tipo. Ma uno che segue un percorso del genere, voi gli andate a dire il lavoro che fai e in cui ti sei riconosciuto non lo sai fare perché sei un cazzone? Non è che magari lo potete dire in un altro modo, in un altro. Ad esempio, lo stesso modo per cui io con voi sono sempre garbato. Uno di voi adesso è venuto a chiedermi se poteva fare l'esame, la seconda prova, anche se la prima non l'aveva fatta. Io per legge non lo posso autorizzare. Se il preside mi becca, la documentazione finisce nel mio faldone, come è già successo, nel mio faldone. Cosa credete che io abbia risposto? Visto che io sono antipatico, volgare, che ho bisogno di attirare l'attenzione dicendo parolacce, arrangiati e vai a quel paese. Non solo io gli ho detto sì, ma per non fargli pagare la gratitudine che mi doveva, gli ho risposto anche in modo burbero, apparentemente burbero, perché io non sono mai burbero, perché non me lo posso permettere. Bene, il mio corso di quest'anno è un giro di boa per ragioni che a questo punto non voglio più dirvi. Credevo di chiuderlo in modo da abbraccio. Riflettete su quanti sono i docenti che sono andati in giro per i banchi a stringere la mano a ciascuno di loro. E invece si chiude nel modo più brutto e disgustoso possibile. Ho detto: siamo tra gentiluomini. Io sono un ufficiale di cavalleria e non un vigile urbano. Non verrò mai tra i banchi a guardare la sicopiata. Mi è stato scritto: tu credi di essere un gentiluomo, ti abbiamo fregato perché abbiamo copiato tutti nel primo compito, sei un cazzone. Ma credete forse che io non abbia l'energia per girare intorno ai banchi? Credete che io non possa prendere uno di voi, sollevarmi e sbattermi fuori a calci? Credete che pur essendo vecchio malato io non vi possa disintegrare da tutti i punti di vista, non fosse altro che sono con un percorso di esperienza più lungo del vostro? Io mi fido di voi, mi appello al vostro essere gentiluomini e voi mi rispondete: ti abbiamo fregato. Mi date del tu per umiliarmi e mi dite: ti abbiamo fregato. Ragazzi, voi non avete fregato me, voi avete fregato voi stessi, perché nel momento in cui la miglior parte dell'Italia, la gioventù, è convinta di confondere la disponibilità con la debolezza, la gentilezza con l'inettitudine e si vanta di fregare, allora non c'è più speranza, allora si possono affondare le navi e abbandonarle mentre la gente muore. Non c'è speranza per un'Italia di domani se al fatto che io vi dico: mi fido di voi perché siete gentiluomini, uno mi scrive: ti abbiamo fregato. Già con uno stile che è molto discutibile, perché lui in questo modo ha fatto ricadere su tutti la copiatura. Invece, se fosse stato un galantuomo, avrebbe detto: ti ho fregato. No, Lui ha scoperto il gioco anche per gli altri. E se fosse un gentiluomo, ma soprattutto un uomo con gli attributi, adesso alzerebbe le mani e direbbe: sono stato io, qualcosa in contrario. Ma siccome sa che oltre al mio disprezzo, di cui non gliene frega niente, dovrebbe anche affrontare non solo il disprezzo vostro, confermando la sua statura, non si alzerà in piedi. Allora io dico: io vi ho portato qui anni di studio e vi ho anche detto: non vi preoccupate, io non sono qui a dimostrare che sono più bravo di voi, sono qui a dirvi che se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi, e che se io so qualcosa più di voi è solo perché ho passato più domeniche di voi a studiare perché andavo in bianco. Ve lo siete dimenticati? Invece non ho parlato con dei figli e con dei futuri colleghi, no, ho parlato con gente che ridendo e fa: ah ah, ti abbiamo fregato. Quindi io ho buttato giù un semestre di vita e di energia. E di questo vi ringrazio di tutto cuore. Spero solo che quando ci incontreremo sulle marciapiedi, sui corridoi, per una forma di sincronismo, decidiamo subito di metterci su marciapiedi di spirito. Perché io non voglio avere niente a che fare, neanche arrivare in marciapiede con gente che si comporta in questo modo. Perché è assolutamente inimmaginabile. Questa è la fine. Ah ah, ti abbiamo fregato. Io credevo di parlare a dei figli, io che mi sono messo a piangere per un allievo, io che mi sono messo a piangere per un vigile, non perché faccio la sceneggiata, ma perché mi lascio andare, avevo davanti gente che annotava e diceva: tu sei un antipatico, sei un volgare perché non sai attirare l'attenzione, fai casino, cambia mestiere, ah ah, ti abbiamo fregato. Complimenti ragazzi, credo che abbiate tutti i punti e tutti i numeri per diventare l'Italia che c'è. Non devo farvi più neanche nessun augurio, perché se tra di voi se ne ammirano così tanti e i numeri parlano, i fogli, potete stare tranquilli. Gli uomini di oggi hanno già degli eredi. Grazie. Grazie perché con quello che mi avete detto, e che credo di non meritarla, neanche per chi mi considera un antipatico, mi avete dato una bella lezione di vita e me l'avete data in un momento non facilissimo della mia esistenza, in cui per i mille rischi di cui vi ho parlato e avrei dovuto non farlo, avevo anche da fare un bilancio e un esame di coscienza. Grazie, vi ringrazio di tutto cuore. Una cosa posso dirla: quando sono venuto in Politecnico dall'industria, mi hanno insegnato come si devono fare gli esami, mi hanno detto: lei faccia l'esame, sapete cosa insegnano per fare un esame? Guardare il numero di iscritti e poi, se il numero è eccessivo, si fa una domanda di questo tipo: quanto fa 2 per 2? 4, professore.
4?
No, no, 3!
3?
5! Vado, si pretende la persona rotta. Io invece, quando facevo gli esami orali, portavo sempre le caramelle alla mente e mettevo lì e dicevo: ho bisogno di una caramella? Poi dicevo: preferisci che questo lei siano vicini perché le diano aiuto, o preferisci che stiano lontani così siamo soli? E dopo iniziavo gli esami. Mi è stato detto, quando lei ha una mia protesi, lo ignori ma si annoti il nome, perché se un domani diventa un importante dirigente di azienda e c'è bisogno di chiedere qualche finanziamento, è bene che quel nome lei se lo ricorda. Ieri sera al Politecnico, per la quinta volta alle 5:30, è venuto un mio allievo di 12 anni fa che lavora in Edison, che sta facendo un progetto in una centrale, che aveva paura di non farcela e quindi di non far bella figura davanti ai suoi dirigenti, e gli ho fatto tutto il campo e gli ho spiegato come si fa, ovviamente. No, voi non vi meritate così. Voi vi meritate, certo, i miei colleghi che vi toccano, vi disprezzano e vi ignorano, perché loro non hanno capito come vanno le cose. Ancora una volta, per l'ennesima, non l'ho capito bene, perché io con voi mi sono comportato come un grandissimo fesso. Quindi la ragione è anche di questo insegnamento. Lo dico con tutto il cuore, vi ringrazio. Sentite. Bene, allora adesso possiamo iniziare con l'elettronica di potenza. L'elettronica di potenza l'abbiamo già introdotta, non è che la richiamo perché se non dico poi, ma perché vi ho dato quelle nozioni veloci, più o meno potevano crearvi una qualche ansia, adesso preferisco invece richiamarvele bene, perché una volta che questo è acquisito, automaticamente i circuiti vengono fuori uno per volta. Quindi, per capire l'elettronica di potenza, cerchiamo prima di vedere dal punto di vista meccanico un diodo, una valvola. La valvola vi crea ansia perché sembra una cosa misteriosa, ma se noi la leggiamo dal punto di vista meccanico, cioè proprio con un interruttore, la cosa diventa molto più banale. Supponete di avere un resistore, dico il resistore perché così ci mettiamo dalla parte della sicurezza, nel senso che non ci sono equazioni differenziali. E immaginate di applicare una tensione strumentale. Che cosa farebbe il sistema? Andrebbe in questo modo. Adesso supponete di avere un interruttore meccanico, proprio l'interruttore più pulito possibile, talmente veloce che quando voi siete in questa posizione qui interrompete il circuito. Allora la nuova onda diventa questa. Poi c'è un intervallo di pausa, poi supponete di essere praticati fino a chiudere. Viene una cosa che è disgustosa come forma d'onda, paurosa, però è una cosa che è unidirezionale. Per usare una parola brutta, è raddrizzata, nel senso che tutta quella corrente che era positiva circola e tutta quella corrente che era negativa si ferma. Quindi salvate una semionda e cancellate l'altra. Tenete conto di un aspetto che è importante, questo lo dovete ricordare benissimo. Quando ragionate sui circuiti di raddrizzamento, dovete ragionare in termini di valore efficace e in termini di armoniche. Allora, vediamo innanzitutto il valore efficace e poi le armoniche, d'accordo? Le armoniche cosa vuol dire? Voi avete fatto a questo punto, devo fare molto bene. La serie di Fourier l'avete fatta? Posso citarla? Vi crea ansia? No, grazie. Se avete un'onda così, voi sapete che avete un'armonica fondamentale e avete poi un residuo armonico, giusto? Tanto per non fare nomi, 4 pi greco sull'ampiezza, seno della x diviso l'ordine di velocità, giusto? E questa è la formula della serie di Fourier. Non oso immaginare un ingegnere che non si ricordi a memoria le serie di Fourier con i correnti. Si trova in una riunione, deve fare un conto, cosa fa? Dice, tu non subito che vado a farmi la serie di Fourier. Vero, ecco. Allora che cosa succede? Succede che voi avete una situazione deformata, per esempio il rettangolo incrociato. La sostituite con tante armoniche, e dopodiché applicate la sovrapposizione delle cause e degli effetti. Applicate un'armonica a volta. È giusto? Tenendo conto che se sulla fondamentale voi avete questa relazione, sull'armonica di ordine K avete questa relazione. Perché la pulsazione diventa K a volta, giusto? Quindi ripetete l'algebra dei fasori, armonica per armonica, moltiplicando omega per K, giusto? Attenzione, lasciano togliere, se lasciano dei fasori, la vostra potenza dissipata è questa. Se voi avete invece un'onda scaroppata e ne fate le armoniche, la vostra potenza dissipata è questa della prima armonica, più questa della seconda armonica, più questa dell'ennesima armonica. Il che vuol dire che se voi foste in sinusoidale avreste questa. Siccome vi siete persi la forma sinusoidale, siete andati sulla forma periodica, ma non sinusoidale, avete un residuo armonico dovuto a tutte le armoniche di ordine superiore. Ragazzi, mi dispiace di doverlo dire, perché preferirei trattenerlo per me questa nozione, però visto che si tratta che mi pagano, ve la dico. In matematica vi insegnano che la serie di Fourier è una meraviglia dal punto di vista computazionale, e quindi vi fanno perdere di vista l'aspetto più importante. Giusto il calcolo con la serie di Fourier, tutte le armoniche di ordine superiore sono una catastrofe, perché aumentano le perdite, che il residuo armonico vi rovina la vita. Quindi, se voi avete una sinusoide, vi portate dietro una certa potenza. Se avete una forma di scaroppata, vi portate dietro la stessa potenza sulla armonica fondamentale. E poi siete rovinati, perché tutta la sporcizia, l'equilamento, vi va ad aumentare le perdite. Quindi, nel momento in cui voi realizzate un sistema di raddrizzamento, sicuramente giocate sul valore efficace. Non insisto sul fatto che questo valore efficace è maggiore di questo, giusto? Quindi, se la regolazione è quella di far salire o scendere il valore efficace, quello che abbiamo visto la volta scorsa veniva fatto con il reostato, vi ricordate? Quell'operazione veniva fatta variando, ricordate, c'era l'intersezione con la caratteristica esterna e io variando la resistenza passavo lungo questa successione di punti e quindi modificavo la potenza scambiata. Ve lo ricordate? No, non ve lo ricordate, ve lo ricordate. Tenete presente che una coppia di un motore è pari al prodotto del flusso per la corrente. Se il flusso e la corrente non sono sinusoidali, voi avete il prodotto di sinusoidi, di tensione e di corrente. Quindi avete coppie armoniche. Sapete cosa vuol dire coppie armoniche? Che la vostra etica dovrebbe essere azionata da questa coppia che c'è. Ma si vanno a sovrapporre queste dai prodotti misti. E cosa fanno i prodotti misti? Aumentano la dissipazione, aumentano la fatica, riducono la vita, e cosa possono fare poi d'altro? La risonanza meccanica sull'armonica. Per cui voi progettate il sistema e verificate che non risuona sulla fondamentale e quello vi risuona sulla settima e vi distrugge l'aeroplano. Chiaro? Bene, allora diciamo pure che il sistema dell'addirizzamento ha il grande vantaggio di non buttare via da una parte, ma ha il grande svantaggio di creare le cose molto più difficili dall'altra. Quindi, che cosa si dovrà fare? Si dovranno predisporre gli amplitudi in modo tale che l'allontanamento dalla forma sinusoidale o dalla forma fortemente distorta sia il più contenuto possibile. Poi ci sono altre tecniche, il PWM, la modulazione della pièce della durata del pulso, che però richiede l'uso delle funzioni di Bessel e quindi non ve ne faccio neanche accenno, perché non voglio vedermi recapitare un messaggio del tipo: tu ci hai parlato delle funzioni di Bessel, quindi sei un figlio tra la donna. No, rispetto che viene a mia madre, mi impone di non parlare delle funzioni di Bessel. Comunque vi consiglio di studiare, perché senza delle funzioni diverse non potreste studiare un sistema molto ordinato. Bene, questo era il primo punto. Io posso avere un interruttore meccanico che ha amplitude. Si capisce facilmente che un interruttore meccanico che ha amplitude non è realizzabile. Prima di tutto perché dura quarto d'ora. Secondariamente perché ha i ritardi di tempo dell'amplitude meccanico, per cui se voi avete un sistema che in un secondo si azzera 50 volte, dubito che voi possiate realizzare un sistema meccanico che per 50 volte, magari per 60 anni di durata, riesce a fare un progetto del genere. Quindi l'interruttore meccanico deve consentirvi questo ragionamento, ma non può consentirvi la realizzazione. E la realizzazione cosa deve essere? Deve essere quella dell'elettronica, cioè di un componente che si comporta da circuito aperto a circuito chiuso in relazione al fatto che un elettrone si sposti da un'orbita all'orbita vicina, cioè la fisica dello stato solido. Voi capite bene che inibire la conduzione con un elettrone che si sposta da un'orbita all'orbita vicina, beh, non disturba nessuno, si può fare indefinitamente in un tempo velocissimo con delle dissipazioni nulle. Quindi ci sarà pure un interruttore che si apre o si chiude in relazione alle tensioni positive o negative, e questo chi sarà? Sarà il diodo. Però mi piacerebbe che voi pensaste che il diodo non è una creatura misteriosa che non potete gestire. Il diodo è semplicemente la traduzione del metodo di fisica dello stato solido di un interruttore meccanico sul quale vi prego invece di fissare la vostra attenzione, perché così dominate con più tranquillità il concetto. E allora, che cosa sarà il diodo? Il diodo sarà una cosa fatta così. Sarà un dipolo.
Non so che fa il terzo.
E con queste convenzioni di segno ha questa caratteristica, cioè se è percorso da corrente positiva consente la circolazione, e quando è percorso da corrente non dà luogo a caduta di tensione. Se è sottoposto ad una tensione negativa non dà luogo ad alcune circolazioni di corrente. Quindi abbandonare. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io ho una grandezza che funziona così, in questo intervallo di tempo il chiodo conduce, perché è sottoposto ad una situazione positiva. In questa fase lui si blocca e in questa fase lui ritarda. Chiaro? Quindi fa automaticamente quello che fareste voi aprendo e chiudendo. Ci siamo? Due osservazioni. Beh, solo teoricamente il chiodo non dissipa potenza, in realtà la sua caratteristica poveretta è così, per cui anche quando passa corrente c'è una piccola caduta di tensione, e quando la tensione è negativa bisogna stare attenti che non passi una corrente eccessiva, quindi le perdite di dissipazione ci sono, non ci sono. Certamente quando intuite aumenta la sua frequenza, perché più la frequenza aumenta, più l'amplitudine aumenta. Tenete conto di una cosa fondamentale. La vita di un elemento al silicio dipende dalla sua temperatura ancora di più di quanto abbiamo visto per gli isolanti di una apparecchiatura magnetoelettrica. Mentre gli isolanti di una apparecchiatura magnetoelettrica abbiamo visto che a parte il caso del colpo di calore, cioè della trasformazione adiabatica, più o meno si arrabbattono, uno da lì soffia per le finestre, ci versa sempre dell'acqua fresca, insomma qualcosa fa. I componenti al silicio, se prendono una botta di calore o se vengono sottoposti a un comportamento inadeguato rispetto ai gradienti termici accettabili, praticamente sono persi. Tanto per fissare le idee, le moderne locomotive elettroniche sono praticamente la mescolanza di tre prodigi: la macchina di Galileo Ferraris, gli inverter con i sistemi di controllo di orientamento di campo e le valvole. Se la macchina in qualche modo si trova in una situazione termica non accettabile, la macchina muore. Quando dico muore, dico che si ferma, tanto è vero che progettata nell'automotiva la si prende a Milano Centrale e pian pianino la si fa arrivare al Brennero, e quando arriva al Brennero si vanno a misurare le temperature e si verifica che le temperature siano nei limiti previsti dalla durata del componente. Per questo motivo vi sarà capitato di passare su una pensilina delle ferrovie dello Stato, che mi pare si dica in Italia, su una pensilina delle ferrovie dello Stato, e con una locomotiva ferma a sentire questi aerotermi, questi ventilatori che buttano fuori il calore in modo feroce. Anche la ferma della locomotiva ha questo silicio che vive, perché è sotto tensione. E quindi si diceva che la locomotiva elettrica vince su quella a vapore, perché quando la locomotiva a vapore sta in stazione si deve continuare a buttare carbone, si trova più di pressione e non parte. Una locomotiva a vapore non era mai spenta, come l'altoforno. L'altoforno perché muore, si ammala il refrattario del cubilotto. Pensate, la locomotiva a vapore perché se andava giù di pressione non partiva più. Bene, la locomotiva elettrica poteva stare ferma e dormire sonni tranquilli, la locomotiva elettronica no. Sta ferma, gli elettroventilatori devono continuare a garantire che la temperatura sia nei limiti. E prima di far partire il treno, quando uno schiaccia il pulsante per far salire i pantografi, il treno fa un check-up. E solo se il check-up dà il consenso, il pantografo si alza. Nel caso dei treni non è possibile la regolazione manuale che sostituisca quella automatica per dare la possibilità a qualche capitano mascalzone di andare a scappare da qualche altra parte. La locomotiva, che non è uno scaldatoio, se voi schiacciate i condensatori non sono carichi, il pantografo non si alza, la locomotiva sta ferma. Perché i pantografi? Perché il treno, mentre è in corsa, non può frenare meccanicamente, deve frenare elettricamente, capovolgendo il campo magnetico in modo da far andare in modo antagonista la coppia. Ve lo immaginate un treno a 300 all'ora che frena sui ceppi meccanici? Vedete un pezzo di ferro arancione che pian pianino si fonde con la rotaia e cola tutto. Quindi il treno deve rallentare per via elettrica e quando arriva ad una velocità umana deve far intervenire come correzione finale la frenatura meccanica. La rapida c'è come emergenza, 6 km, dopo 6 km le ruote vengono tolte e rimandate in tempra, tutto il tronco di binario viene tagliato e sostituito. Se ogni volta che controllano un treno ferro si fa una roba del genere, lì è troppo stato binario a chilometro. Allora, la frenatura elettrica, ma per avere la frenatura elettrica bisogna avere la garanzia della tensione della catenaria, se no non c'è la possibilità di far andare a contrario la coppia. E siccome non è detto che viaggiando la catenaria non abbia un vuoto di tensione, bisogna che quando il treno parte abbia dentro di sé le risorse per avere un generatore sostitutivo della rete delle ferrovie dello Stato qualora ci fosse un disservizio. Quindi il treno si porta dentro dei condensatori giganteschi, li carica, tiene un mezzo CV4 in saccoccia, non lo tocca per tutto il viaggio, ma se dovesse frenare e la linea dell'ENEL fosse dell'FS fosse in crisi, è il condensatore che si sostituisce alla linea ferroviaria e questa provvede come generatore a frenare il treno. Allora quando il treno parte bisogna essere sicuri che i condensatori siano carichi. Se il condensatore non è carico non c'è l'assenso, il pantografo non sale perché non c'è la tensione giusta. Mi avete riproverato di non darvi mai informazioni tecniche, ve le sto dando, vedo già qualcuno che comincia a avere fastidio perché è una cosa che esula e quindi non so più da che parte stare. Mi dica.
Una domanda su quest'ambito, ma se io ho dei condensatori scarichi a bordo del treno e non si alza il pantografo, come faccio a caricarli? Devo introdurre una fonte esterna tipo
una padella? Se il condensatore è scarico eccetera, lei deve precaricarli per lì, l'essenziale è che nessuno possa alzare il pantografo e uscire con il treno a condensatori scarichi, perché nel momento in cui deve frenare non ha più la garanzia che il treno funzioni, la frenatura e il recupero. L'energia del treno che è in discesa, la cinetica diventa elettrica e mandata in catenaria alimenta il treno che è in salita. L'automobile, tutta l'energia che usa in frenatura non usa niente, allora è una fesseria. Perché non posso prendere quell'energia cinetica, la riconverto in elettrica e la rimando su? Quindi la frenatura non solo è più intelligente, ma scusate, il problema, ecco, vi do un'altra indiscrezione da ingegnere, spero di non turbarvi. Il problema dell'ingegnere non è produrre calore. Il problema dell'ingegnere, quando ha prodotto il calore, è trovare il modo di trasportarlo. Il calore è come la stessa cura. Se io lo produco, devo sapere dov'è e devo garantire di farlo sparire più presto. E voi potreste dirmi, vabbè, io ci metto un ventilatore che non finisce più e tra poco. Allora, primo, i ventilatori portano via il 5% della potenza su 11 mega la terra, colpo in testa. Secondo, richiedono manutenzione. In ingegneria c'è un principio base: ciò che non c'è non si rompe. Terza cosa, ricordatevi quando sarete ingegneri, che quando costruite una cosa, la prima cosa pensiero che dovete fare è la manutenzione. Non potete costruire un baracchino complicatissimo che piuttosto che fare manutenzione lo buttate dalla finestra. Allora uno arriva lì, segue tutto un condotto per mettere a posto una parte meccanica, si trova un ventilatore così davanti e dice adesso cosa faccio? Mi sparo? Quindi produrre calore è un grande problema perché poi qualcuno di manutenzione, se la facciamo come le macchine francesi di qualche anno fa che avevano l'impianto elettrico con i fili tutti dello stesso colore.
Sì.
Ma loro erano francesi, tutti i fili dello stesso colore. Allora, interessante la spiegazione tecnica. Allora, avete capito che a questo punto come faccio io a capire se una cosa conduce o meno? Faccio un esempio sul quale vi dico vi invito a riflettere su questo esempio. Come faccio a dire se questo dino funziona o meno? Mi vendo la pelle dell'orso, credo di averla cacciata, cioè ammetto che questo funziona, ma non è capace il termine di questa cosa qui e mi metto così. Se la tensione di termine è diretta in questo modo rispetto al dino, io so che questo conduce. Se invece questa è diretta così, il diodo non conduce. Naturalmente, se il regime è variabile, io mi vado a misurare la tensione di termine, quella è 0, vedo che fa così, vorrà dire che il mio baracchino conduce da qui a qui, poi si vedrà. Se ho un sistema molto più complicato di questo tipo, sto dicendo ancora più strano, quando andrò a fare Thevenin mi ricorderò del circuito equivalente degli induttori e dei capacitori che tenga conto anche delle condizioni iniziali. Quindi questo circuito con le condizioni iniziali diventerà di questo tipo, dove questa è la tensione iniziale del condensatore e questa è la corrente iniziale dell'induttore. Mi trovo questa tensione a vuoto. Quando è positiva il baracchino conduce, quando non è positiva è cava. È chiaro? Quindi il diodo è chiaro per tutti, ad ogni modo lo troverete sugli appunti. Così nessuno potrà dire che gli appunti non li avete, che io non tengo conto. Ah no, com'era la frase? L'esame non è coordinato, le cose si insegnano. Ecco, c'è un problema però. Io ho scritto quegli appunti, li ho scannerizzati pagina per pagina, perché sono manoscritti, e poi li ho mandati a Francesco Della Torre, il quale ha fatto tutte le operazioni per farne il file da mettere nel mio sito Politecnico. Tutto quello che è stato scritto con tutte le compressioni che ha fatto Francesco Della Torre si è tradotto in 36 mega e il sito del Politecnico non accetta 36 mega. Quindi io domani mattina vi porterò il foglio manoscritto e ve lo fotocopierete. Altro io non posso fare. Non so come farei, come potrei fare. Potete suggerirmi altro, perché poi non vorrei che qualcuno, ignorando il fatto che ho fatto questa cosa, perché ricordatevi, mai dire grazie, vero? Perché è una forma di debolezza tra i cialtroni.
E si chiama chiavetta.
Ah, bello, che molto attento. E chi la dovrebbe portare la chiavetta? Io?
Ognuno porta la sua chiavetta, c'è solo un computer.
Ma dovrei portare anche una chiavetta?
No, se uno di noi ha un portatile, lei basta che porta una chiavetta.
Perché dovrei portare su? Se lei mi sarà il motivo, dopo quello che io ho detto, io lo dica. Ma prego, grazie per l'esempio.
Fare di tutta la buon fascio è sbagliato.
Ma lei è un ingegnere, vero? Quindi da valore la statistica. Se trova 82%, cosa pensa?
Senza dubbio.
No, ripeto, risponda.
Io mi arrabbierai parecchio anche quelli quanto sta arrabbiato lei, ma.
Io non sono arrabbiato, sono addolorato, ma capisce la sequenza.
Ma penso.
Perché credevo di non meritarlo.
Penso anche che per quelle poche persone.
No, 82% non sono poche, sono proprio.
No, per quelle poche persone che ci tengono, si può.
Che però non me l'hanno manifestato scrivendo qualcosa del tipo, guarda che quello non pronto, io non lo penso così.
Era io per esempio ero, sono stato assente comunque.
Come?
Io sono stato assente, premetto, il giorno del.
Mai parlare a titolo personale. Il gentiluomo, parola che mi è stata addebitata.
Però anche se ci fosse stato non avrei potuto sapere quello che...
Certo, ma come no? Ma lei crede che io creda ancora la seconda? Allora vi dico, se io, rivolgendomi alla collettività, porto la chiamata, la collettività, qualche salve di eventuali eccezioni, perché tanto voi mi avete confuso, pensate che siccome io sempre l'ante di quello che sta con la testa sul muro e con la flauta di panna, sono una persona poco furba che si può fregare, perché da buoni italiani siete convinti che disponibilità e delicatezza siano forma di equivalenza di debolezza, io le persone con le quali potrei avere un rapporto ve le potrei indicare una per una, perché sono fisionomista e perché ho fatto studi di psicologia e mi bastano piccoli cenni e piccole posture, così come in un momento solo io potrei indicare perfettamente le persone che mi hanno scritto per il portiere, non solo perché ho imparato a fotografarle, ma perché purtroppo sono grafologo e ho i temi d'esame vostri e i vostri fogli. Quindi se io fossi solo la metà di quello che voi scrivete, sarebbero, diciamo, problemi, non voglio dare alcune parole. Allora io vi dico, siccome la democrazia, la forma peggiore di totalitarismo, privilegia il senso algebrico la maggioranza, io devo rivolgermi al 82% e dire al 18%, ragazzi, oppure posso fare in un altro modo.
Può essere superiore alla provocazione del 82%, pubblicare il sito sulle rete,
fare su rete. Lo sa benissimo che quella che è stata fatta non è una provocazione, è un attacco alle spalle. Se lei lo definisce provocazione, mi definisce come una persona astiosa con il protagonismo della Premier Dame. E io non sono una Premier Dame, quantomeno non sono una Dame. E credo di aver sempre avuto la massima comprensione. Facciamo una cosa di questo tipo. Quelli che ritengono di non meritarselo, no, quelli che ritengono di non aver titolo, potrebbero rinunciare alla proprietà. Gli altri, per differenza, come sempre, avrebbero sotto il mio effetto la mia premiazione. Tutti quelli che hanno scritto quella porcheria, se la sentono di alzarsi in piedi e di difenderle, voi sapete che io rispetto sempre l'idea altrui. Se tutti quelli che hanno scritto quelle porcherie si alzano in piedi, io a tutti gli altri porto non una chiavetta, ma un CD a testa pagato di me. Vediamo. 10 secondi. Se siete uomini, è arrivato il momento di dimostrarlo. Perché, vedete, è qui che si è uomini. Da come si carica il pavimento quando si cammina, E adesso improvvisamente si sa perché tutte le braccia sono conserte. Sapete perché porterò la chiavetta, anche perché ho deciso di portare? Perché voi non siete all'altezza di quei figli di questo tipo. Quando voi avete davanti persone che disprezzate, voi che cosa vi potete fare? La spatula, ve la ricordate, se avete studiato la storia? No? Vada pure, non abbiamo più di sapere. Questa è la chiavetta, anzi, io non vi porterò neanche la chiavetta, perché non voglio indovinare. Vi porto un CD. La chiavetta no, è mia. Io divido anche la traspirazione, perché tutte le volte che ho parlato con voi vi ho messo la mano sulla spalla, non perché abbia scelte alternative, ma perché io volevo dividere il mio corpo col vostro. Mi avete ripagato così. Ma io ho un CD. E mi metto su anche i guanti da chirurgo nel tavolo. Vi ho sempre stretto la mano ogni volta che vi ho parlato. Ma non azzardatevi a porgerla, perché io ero stato. Allora, domani avrete il CD. Ecco, in questo modo abbiamo il comando. Adesso però un'altra osservazione. Come io chiudo, devo poter aprire, perché sennò in che senso? Vorrei chiamare la vostra attenzione su questo aspetto. Guardate. Guardate. Supponete di avere un circuito fatto così. E supponete, per esigenze di regolazione, che aprire questo interruttore, per favore, credo di potermi fare chiudere il silenzio. Supponete di voler chiudere per esigenze di regolazione, di voler aprire questo interruttore quando questa corrente qui sta ancora circolando. Noi abbiamo studiato che non si può mai annullare una variabile di stato, perché l'annullamento della variabile di stato vorrebbe dire l'impulso. L'impulso non è molto gradito dalla zona. Primo. Secondo, gli impulsi ne potete fare uno ogni 7-6 giorni, non 50 al secondo, perché sennò viene fuori qualcosa che non è comodo. Poi, anche se trovate un'intesa con la natura, per cui le fate sapere che vi è traverso, che gradireste di porre un impulso, lei non ci sta e vi fa un atto elettrico. 50 atti elettrici al secondo è una cosa che, insomma, può andare bene per le feste di Capodanno, quando uno deve fare i fuochi artificiali. Allora, che cosa fareste? Fareste una cosa di questo tipo. Voi volete interrompere questa corrente perché vi interessa gli effetti della regolazione della vostra rete? Va bene, aprite questo e nel momento stesso in cui aprite questo, chiudete questo. Allora, chiudere questo non è un problema, perché state lavorando su una tensione che rispetto a questa è una variabile di rete non di stato. Quindi non succederebbe niente. Questa corrente non verrebbe più interrotta con problemi di acqua elettrica, perché l'acqua elettrica non ci sarebbe nel momento in cui questa impianto continuasse a spingere cariche elettriche di dentro, ma nel momento in cui viene qua ripassata, questo non ci vede più nessuna corrente, quindi può essere aperto anche le antenne. Qui la corrente tranquillamente circola, e siccome questo è un circuito RL con una corrente iniziale, il sistema rapidamente in 5 costanti di tempo si estingue e la corrente è passata. Quindi, attenzione, ogni volta che fate l'apertura pilotata dovete avere un diodo di riciclo, un freewheeling. D'altra parte, supponete di avere un corpo d'acqua con questa corrente fluida e supponete per un motivo qualunque di voler interrompere la vena fluida. Stiamo ragionando a livello di fluido incomprimibile, non raccontiamoci cose fantascientifiche. Questo è fluido come l'acqua, non si tocca. Voi cosa fareste? Mettereste una transenna così. L'acqua arriva qui, cosa fa? Sale e torna indietro. Arriva qui, torna indietro, in un attimo esplode tutto, giusto? È chiaro? Quindi che cosa fareste per pilotare il flusso dell'acqua? Non mettereste mai un'interruzione, ma sempre un pendolo deviatore. L'acqua deve andare così e non deve più passare di qui. La si fa uscire di qui. Se io ho una condotta forzata gigantesca che viene giù da una montagna, non gli posso chiudere la valvola a farfalla, perché sennò per sacchettino del cielo, tanto il cucchiaino, raccolgo la centrale per tutta la vallata. Quindi che cosa faccio? L'acqua che sta andando così la butto fuori, spruzzo dappertutto e la faccio deviare, in modo tale che l'energia cinetica dell'acqua, piuttosto scaricarsi sulla valvola, che non potrebbe accettarla, diventa energia potenziale nell'ambiente. È vero? Voi sapete benissimo che un conto è progettare questo tubo e un conto è progettare questo tubo. La forza è la derivata della quantità di moto, ma la quantità di moto è la massa per la velocità. Quindi la massa per ds su dt per pressione tangente. Quando voi andate a fare la derivata di quella cosa, tenendo conto che il tubo gira, avete m di 2s su d2t che vi fa l'accelerazione per d qua, più m di 4 su r verso n, con n che punta verso il raggio di curvatura del tubo. Se tutto questo tenete conto che è una forza, quando l'acqua arriva di qui, cosa succede? Da un colpo e gli ammaraggi che sono qui si tagliano completamente. Quindi che cosa dovete fare? Dovete tendere a diminuire la velocità. ma siccome la velocità è Q uguale B per A, allargherete momentaneamente il tubo in modo da far passare l'acqua più riposata, poi la recupererete. Ma con quale problema? Che quando il tubo si allarga, qui ci sono dei vortici in bifase e fluido bifase in cavitazione corrode. Bene, qui è esattamente la stessa cosa. Voi fate tutti questi giochetti e le armoniche vi fregano. Quindi quello che voglio dire è, va tutto bilanciato con particolare attenzione. Quindi, il diodo che si chiude in modo naturale quando la tensione diventa positiva, l'eventuale decisione vostra di aprire, ma allora dovete fare andare in libera circolazione tutto quello che avete. Chiaro? Accanto al diodo che è comandato, cioè che si chiude in modo naturale a tensione positiva e si apre in modo naturale a corrente positiva, ci può essere il tiristore, l'SCR. Allora, vediamo l'SCR com'è. Ah, una cosa che non mi avete addebitato, ma di cui vi devo chiedere scusa, non ho mai fatto nel modo giusto una cosa che ha fatto fare il Sacrosanto, la pausa. Quindi, la pausa io l'ho sempre fatta per 2-3 minuti, ma ne faremo 15 minuti. Ci vediamo tra 15 minuti.
Sì, la...
mi hanno dato un motore tutti a stessa modificazione per radio. La commodifica per radio è pagata di armorato. Il documento per radio, secondo i processi di sfasamento dello spazio del tempo e quindi rimozione delle armoniche al capreso, è il Ferrari sforando. Mi avete mai visto fare, diciamo così, l'ipertrofico? Non lo farò mai! Se questo è il risultato, vuol dire semplicemente che ho fatto il mio tempo. Io la mattina alle 6:30 vado al lavoro, perché io vado con l'orario degli operai e non con quello dei dirigenti. Prima di andare via, vado nel mio garage, prendo le brioche che compro in blocco, ne prendo 4, le metto in giro friggiativo in modo che i pettinati vengano a mangiare. Tobia, cappa, con cappa che vale da 1 a 10. E siccome c'è un topolino, Gaspare, che esce, io metto un piccolo spazio a parte per Gaspare con un po' di acqua. Vuol dire che non ho i coglioni? Può darsi, però io lo faccio così. Quando mi vedo su un ascensore in faccia, dico: che faccia di cazzo che hai? Ma preferisco la mia faccia a quella dei tormenti. Non vi va bene? Bene, non è grande, è stato per tutti. Torniamo a noi. Comunque, tranquilli. Nell'insostituibile sofferenza dello stile, il mio rigore nel correggere i compiti e la mia generosità nel chiudere i quattro occhi rimarrà invariato, perché io non mi servirò mai del mio potere per il mio particolare. Un conto è il professor Lombardo e un conto è il zio Adri. Zio Adri mi ha riconosciuto, va bene, ma il professor Lombardo sarà riconosciuto fino in fondo. Quindi, non controllerò quanto copierete, vi darò le spiegazioni prima del compito, vi porterò domani mattina un esempio di soluzione, sarò disposto a discutere con voi la correzione nel momento in cui prendete nel mio studio. Se avete bisogno, lunedì mattina verrò qui apposta a dare le spiegazioni. E come sempre, tutta la montagna di fogli divisi per 5, infilati dentro, fotocopiati e tutto che potrei far fare ai miei assistenti, li faccio io, perché alle 7 di lunedì mattina io sarò in ufficio con una piglia di cose così e farò un foglio così, 4 fogli così, una cosa così, una cosa così. Dividerò tutto in cartellette con scritto là, quando arriveranno i miei collaboratori all'esame avranno la cartelletta già pronta. Mi restituiranno tutto, io correggerò. Quindi non faccio fare agli altri il lavoro poco qualificato perché io sono il professore, perché secondo me chi sta più in alto in grado entra prima la mattina al lavoro ed esce più tardi. Non fa il contrario. Se loro entrano alle 7, io entro alle 6:30. Se loro escono alle 7, io esco alle 7:30. Questo. Salire vuol dire salire nel dovere, non nel diritto. Quindi non abbiate paura, la correzione sarà fatta esattamente come sempre. Se per un motivo qualunque dovesse venirvi in mente che il Morando si vendicherà, no, zio Adri non c'è più, ma il professor Morando è un'altra cosa. Il professor Morando, no, quando mia mamma faceva a Milano la serva veneta a 14 anni perché suo padre era morto e si è trovata nella miseria, e portava i bambini del padrone in piazza Carlo Erba e poi da lì li portava davanti al Politecnico a mezzogiorno a passeggio tenendoli per mano, ha detto: la bambina, quando io sarò grande, mi sposerò a Milano, mio figlio nascerà a Milano e verrà a studiare in questo Politecnico. E volete che con un mandato del genere, come professore del Politecnico, io usi gli strumenti per vendicarmi? Ma mia madre mi manderebbe un fulmine e farebbe bene. Quindi state tranquilli, avrete il trattamento migliore possibile. Ecco, allora torniamo a noi. Quindi il diodo non è comandato, è una valvola che si innesca quando vede la tensione di termine in positiva dei suoi rossetti. Conduce per tutto il tempo in cui la corrente di noto dai suoi rossetti è quella positiva e poi si ferma. Quindi tenete conto di una cosa: se questo è il sistema, quando conduce vuol dire che la corrente di Norton è positiva. Guardate, qui c'è un diodo. Questo diodo o è in stato di blocco o conduce. Quando conduce è corto. E quindi quando conduce, per la regola dell'arcodotto, questa corrente va tutta di qua. Quando non conduce va tutta di là. Quindi qui passa proprio la corrente di cortocircuito di Norton. Quando è in stato di blocco vuol dire che la tensione è così e quindi che sul diodo esiste tutta questa tensione. Pertanto la transizione da una condizione all'altra è in automatico e prevede il passaggio da Thevenin a Norton e viceversa. Chiaro? Ora, è come a dire che tutto sommato c'è una cosa che è in conduzione in questa fase e qui dentro ci sarà una forma d'onda che dipenderà dal tipo di circuito alimentato. Allora, nell'elettronica di potenza si fanno due ipotesi: o che la resistenza sia nulla, o che l'induttanza sia nulla, poco credibile, o che l'induttanza sia infinita. Ecco, l'ingegneria si attiene a queste ipotesi. Se voi andate a guardare l'Eurostar, il pendolino, le TR1000, tutto quello che volete, la linea 3 della metropolitana, l'abbiamo sempre progettata su questa teoria. Cosa vuol dire? Se ho una resistenza, il giro del fumo sarà questo. Se ho un'induttanza, io dovrei fare il transitorio che avete visto, no? Non è pensabile, perché il transitorio è così lento rispetto a questo intervallo di amplitudini che questo sistema non fa mai tempo ad andare a regime, che si è già incasinato un'altra volta. Allora, guardate com'è il ragionamento. Avete visto che un transitorio di amplitudini, no? E avete visto che c'è una sottotangente che è questa. Si ammette che numericamente l'induttanza sia praticamente infinita. Se è infinita, questa lunghezza è infinita, e allora l'onda di corrente è questa. Da un tempo remoto si era messa lì e gli rimane, perché tanto non cambia niente. Quindi in quel caso noi avremo un andamento che è di questo tipo. Ora, se pensate che le resistenze, grazie al cielo, sono molto piccole, perché nessuno costruisce un treno per scaldarsi, e se pensate invece alle bobinazze che circolano dentro, non avete nessuna difficoltà a pensare che un sistema di azionamento sia a tutti gli effetti un'induttanza infinita. Badate che l'Eurostar, come circuito equivalente, ha un generatore di corrente con i due rossetti collegati alla catenaria e al binario. Volete avere la conferma di come sia il generatore di corrente? Andate in inverno, in una mattina in cui c'è molta nebbia, in una stazione e vedete improvvisamente un treno che passa in mezzo agli scambi e sguindola. Quando sguindola, il pantografo oscilla, tende ad allontanarsi. Allontanandosi potrebbe togliere la corrente, la catenaria gli dice: no, tu sei un dipolo di Norton, quindi la corrente non cambia. Pantografo si allontana, scintillone, la corrente continua a circolare, pantografo oscilla meccanicamente, si riattacca, la corrente dell'arco sparisce, ma il circuito non si mette a dormire. Ecco perché uno non deve mai andare a scintillare in un terreno accidentato, tipo scambi, perché se no lì viene fuori un casino che non finisce più. Il grande problema di un pantografo in alta velocità che c'è una catenaria con i pendini, gli agganci. Quando il treno va, ogni pendino è una porta che crea un'onda. Se la distanza tra i pendini e la velocità del treno di un certo tipo, l'onda è in risonanza. Mentre il treno va, si vede arrivare una sperla di onde che gli prendono il pantografo, lo distano, e la catenaria comincia a spindolare e non può, non c'è più niente. Quindi ci vuole, ci si deve molto tempo. Allora, torniamo a noi, che sennò potrebbe essere una operazione. Allora, a questo punto il primo tipo di componente è il diodo. Poi possiamo aggiungere l'SCR, cioè il tiristore. In quel caso il comando è come quello del diodo, cioè lui conduce solo quando la corrente di Norton è positiva. Ma per partire non richiede soltanto questo requisito, richiede in aggiunta un segnale addizionale di griglia che dice: sei pronto per condurre? Sono contento, aspetta un attimo che tra un po' faccio un click, ti faccio partire. Quindi c'è un segnale di assenso, e voi potreste dire: qual è l'utilità del segnale di assenso? L'abbiamo detto prima, io tutto sommato faccio una regolazione sul valore efficace. Guardate un attimo. Se io vado dentro con un diodo, mettiamo che sia una resistenza, ho una cosa fatta così. Ma se io vado dentro con un SCR, posso sempre dire: SCR, tu potresti condurre da qui, ma io ti do un segnale e ti faccio condurre da qui. Allora la corrente praticamente va da qui e questa parte sparisce. Qual è il risultato? Che se io sposto l'angolo di ritardo, taglio via pezzi di questi e quindi io passo il valore efficace. Il valore efficace è massimo della raddrizzata quando io confronto un diodo. L'onda diventa positiva e il diodo parte. Se al posto del diodo metto l'SCR, via via che io ritardo, taglio via, affetto un pezzo e automaticamente riduco il valore efficace. Non insisto su una cosa che credo sia abbastanza autoevidente in base a quello che abbiamo detto prima. Tagliare con l'SCR vuol dire aumentare l'inquinamento armonico in un modo spaventoso, perché credo sia noto a tutti che una curva di questo tipo, in quanto a componenti armonici di ordine superiore, ne ha in un modo qualcosa. Ricordatevi che uno sviluppo in serie è fatto di una fondamentale più un contenuto armonico di ordine superiore, che è tanto più nutrito quanto più accidentata è la curva. È chiaro quindi che se io faccio il furbino e lo chiudo, qui non faccio altro che creare delle armoniche che non finiscono più. E queste, o a livello di fatica, o a livello di supplemento di perdite Joule, o a livello di risonanza meccanica, le sfasciano tutto. Quindi devo stare accantonato fra le due soluzioni. L'SCR invece chiude e apre in automatico come il diodo. Quando la corrente tende a modularsi e la tensione di termini che lui vede diventa negativo, l'SCR va in stato di blocco. Quindi la differenza tra l'SCR e il diodo è che l'SCR è un diodo comandato in chiusura e, diciamo così, fisiologico in apertura. Però capite già che con questo gioco noi abbiamo degli interruttori elettronici che possono viaggiare anche sui 200 comandi al secondo. Trovate un sistema meccanico che per 23 anni fa 200 comandi al secondo. Ecco, può esserci anche l'esigenza di comandare in apertura l'SCR. Cioè, abbiamo visto prima che noi facevamo una cosa fatta così. E la facevamo meccanicamente, no? Aprivamo questa e scendevamo questa, eravamo un po' marziani, che nessuno riuscirebbe a costruirla. Può essere benissimo che io abbia la necessità di aprire l'SCR. Allora come faccio? L'SCR si apre soltanto se la grandezza di Temelin che lui vede va a zero. Allora io cosa faccio? Gli metto un circuito di commutazione forzata. Gli butto dentro una corrente al contrario, in modo tale che la corrente che lui sta vedendo circolare e quella che gli butto dentro io, sommando, vanno a zero. Nel momento in cui lui, percorso dalle due correnti di anello, si vede una corrente nulla, si blocca. Quindi c'è una questione di commutazione forzata. Come si fa? Se questo è l'SCR con il mio comando, io prendo un sistema di una capacità di induttanza, quindi di un'energia accumulata, e a questo punto cosa faccio? Chiudo questo interruttore. Questo sistema che ha questa polarità, dentro il condensatore rosso come una casa, circola di qui e tutta l'energia potenziale in mezzo CV4 cerca di scaricarla sull'induttanza che è in serie. Quindi c'è un'oscillazione di questo tipo. Al primo passaggio di zero della somma di queste due correnti, il diodo del percorso di una corrente nulla, scusate, l'SCR, e si scarica. Naturalmente la commutazione forzata che limiti ha? Beh, il tempo non è nulla. Bisogna che le due correnti si sovrappongano e che la loro somma vada a zero, il che non arriva domani mattina, perché se io ho un periodo abbastanza lungo devo dare tempo all'oscillazione di crescere quanto basta per annullare per somma algebrica la controcorrente che gli sta passando. Poi altra cosa, qui c'è un C e un L e questo mi va bene, ma non è che io riesco a fare un circuito dove non c'è anche un R, quindi questo circuito di commutazione forzata automaticamente, via via che io ho una commutazione forzata, applichi cosa fa? Evidentemente mi aumenta la dissipazione. Però una cosa è certa, se io prendo un'onda fatta così, poi vedremo come, e apro e chiudo con l'SCR, l'onda diventa, quando è chiusa, poi si apre, si chiude, si apre, si chiude, si apre, si chiude, si apre, si chiude. Se voi andate a fare lo sviluppo in serie di questa roba, trovate una fondamentale con armoniche di ordine superiore modestissime. E quindi è sufficiente che voi abbiate una polarità anche di qui, e da un'onda altrettanto riuscite a prendere chiudendo ad avere una sintonia. Quindi addirittura da una batteria di pile riuscite ad avere una sintonia. E questo dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, perché, scusate, quando voi prendete il moderno filobus avete dentro delle lampade che non sono incandescenza, sono lampade a scarica dei gas. E queste lampade non vanno con la corrente continua della catenaria a 750 volt, ma devono andare in frequenza. Allora vuol dire che il filobus acchiappa la linea ATN, prima la becca per una semionda e la fetta, poi la ribalta, becca per l'altra semionda, tira fuori l'armonica fondamentale, le armoniche di ordine superiore fanno schifo, non ci sono, questa cosa la butta dentro e automaticamente fa l'indicazione. È chiaro? E avete visto qualche volta il filobus che va da solo a perfetta passata, perché in realtà ha dentro un sistema di riserva che via chopper fa andare il sistema. Ultima variante, il GPO, GTO. Cioè, il sistema è come l'SCR, ma ha due griglie. una che comanda in chiusura e una che comanda in apertura, e questa del GTO è evidentemente la versione più evoluta. Perché? Perché mentre con SCR io devo costruirmi un sistema di commutazione forzata, quindi un baracchino costoso, che occupa spazio, che mi dissipa, che mi impone manutenzione, il GTO questo problema non ce l'ha più, perché è un baracchino con un diodo con due griglie, pac, pac. E quindi ho esattamente, esattamente l'interruttore elettronico che, saltando un elettrone da una traiettoria all'altra, mi garantisce la frequenza. Il GTO. Qual è il problema di questi componenti? E il problema di questi componenti è molto semplice. Se voi fate la serie di Fourier di questa cosa qua, voi riuscite ad avere armoniche di ordine superiore trascurabili, se la velocità di commutazione, cioè la durata tra l'apri e chiudi, è limitatissima. Allora in questo modo il WM fa sì che le armoniche di ordine superiore, quando l'apri e chiudi è sufficientemente veloce, siano praticamente trascurabili. Ma se voi avete un SCR, la prechiudi è velocissimo nel chiudi, perché dovete dare un segnale di griglia, ma non è velocissimo nell'apri, perché avete bisogno. Quindi avete la costante di tempo della parte oscillante, dovete moltiplicarla per 5 perché è transitorio, e se vi sognate di avere una frequenza che ha un periodo più piccolo di questo, fate saltare per aria tutto. Quindi la buona qualità è legata alla velocità di commutazione, la quale però, avendo un transitorio, non può andare oltre un certo livello. Il GTO no, il GTO va con una lipa, il GTO va con una lipa perché lui apre e chiude senza nessun problema. Il passaggio dall'Eurostar alla freccia rossa, al di là della cruente battaglia policromatica del rosso, è dovuto al passaggio dagli SCR ai GTO. Il passaggio dagli SCR ai GTO garantiva valvole che tenevano una tensione più alta, quindi una coppia al traferro più alta, perché la coppia al traferro è proporzionale al valore efficace della tensione al quadrato, automaticamente il freno andava. Sapete perché la freccia si chiama rossa? Beh, freccia è nella tradizione delle ferrovie dello Stato. Freccia tesina, freccia azzurra, freccia di qua, freccia di là. Che poi la freccia abbia altri significati, non voglio richiamarli, se no si direbbe che sono volgare. Però Freud è autorevolmente ascoltabile da questo punto di vista. Il rosso viene da un'antica tradizione, lo dico velocemente se no sto divagando. Le locomotive a vapore, avete mai visto che davanti hanno il rosso, con lo scritto in bianco? Avete visto qualche volta, no? Questo perché? Perché i nostri ferrovieri, che erano degli uomini baldanzosi, virili, dicevano che le loro motrici dovevano essere assolutamente visibili e che quindi loro, per mettersi in mostra come dei gallinacci, avrebbero dipinto il frontale di rosso e tutti i raggi delle ruote, le bielle, in rosso, perché in ogni momento il loro spirito corporativo doveva essere davanti agli occhi di tutti. Poi c'è stato l'interregno dei treni degli anni 50-60, tutti sprovvedosi, Prozero, da Fabio, Po Bianco, eccetera. Poi, in un momento di crisi di valori, hanno deciso di ritornare ai vecchi ferrovieri grintosi. E quindi la freccia rossa ha ripreso il rosso delle vecchie vapoline delle ferrovie dello Stato. Io vi avevo dato la mia disponibilità per andare anche al Museo della Scienza e della Tecnica, è chiaro che ci c'è. Quindi, la locomotiva è rossa per questo motivo. Adesso vi faccio vedere qualche funzionamentino, perché adesso abbiamo tutti gli elementi che ci servono. Ricordatevi questi principi. Con l'apri e chiudi potete fare tutte le diavolerie che volete, con la tecnica del PWM vi potete avvicinare più che sia possibile alla sinusoide, perché il rettangolo incrociato aspettato da una sinusoide chiudere più delle funzioni di Bessel di alto livello. Vediamo di riuscire a capire quello che sto dicendo con un esempio elementare. Guardate, situazione dovevano stare modello tutto quanto. Ho pensato che tutto questo non dovesse rimanere di mia proprietà, ma che dovesse tornare nella casa madre, al Politecnico che mi aveva dato. Quindi usciva una rivista del Politecnico, Trasporti e Passione, e nel numero 1 e 2 io ho scritto un mega articolo, credo di un centinaio di pagine, intitolato Tecniche per la progettazione di un treno ad alta velocità. Per cui tutto quello che avevo fatto l'ho scritto ed era a disposizione di tutti. Poi, con il rapido, perché allora non c'era il calcolatore, ho fatto tutti i disegni. Poi ho preso una macchina fotografica, sono andato a fotografare l'Eurostat e l'ho messo nell'articolo. Allora, vediamo come fare a capire che cosa vuol dire il discorso delle frequenze A. Vediamo un po', forse ce la faccio. Guardate. Perché se no non vi rendete conto di quello che vi dico e allora siamo finiti. Prendete un'induttanza di questo tipo e immaginate che sia il sinusoidale. La corrente che circola è questa, giusto? Adesso immaginate di avere una forma d'onda deformata, quindi avete D uguale alla radice di 1 più 1 coseno di omega t più radice di 2 di n coseno di n omega t. Giusto? Torna? Allora, dovete applicare qui un termine alla volta ricordandovi che omega l sarà n omega l, d'accordo? Quindi avrete un termine così che vi dà la sinusoide principale e poi tanti termini così che vi danno le armoniche. Per avere solo la sinusoide vuol dire che queste ambienze devono essere piccole. I tedeschi, per avere queste ambienze piccole, prendevano questa induttanza e la ingigantivano. Allora il rapporto diventava piccolo e quindi pulivano. Con il risultato che avevano una locomotiva con un rimorchio solo per l'induttanza. Cioè il treno portava l'induttanza se c'era spazio anche qualche passeggero. Però l'onda era sinusoidale. Di grande certezza. Il ragionamento degli italiani è stato. Io comando l'apri e chiudi in modo tale che ci sia la fondamentale, ma le armoniche siano tutte per un L molto molto forte. Cioè che ci sia un'onda così e non queste, ma un'onda così e poi questa. In questo caso questo N è grandissimo, questa parte sparisce e rimane solo questa, anche se la L è piccola. Cioè, piuttosto che aumentare l'induttanza, abbiamo spostato lo spettro verso destra sull'asse in modo che c'era la prima armonica, poi l'armonica 200, mettete lì sotto 200, non c'è più bisogno di aumentare L. Dove essere grande l'induttanza in rimorchio? Non c'era. C'era grande funzione di Bessel sul sviluppo in serie. Yeah, ecco. Quindi in questo modo potete pulire completamente la forma d'onda. Allora, vediamo un funzionamento per capire la potenzialità di questo sistema. D'accordo? La forza del motore va a zero. se uno va in una centrale elettrica, il generatore lo mette in tasca, ci sono delle difficoltà che uno cerca di evitare. Allora, questo rimane dov'è? La resistenza che abbasserebbe la caratteristica, abbiamo detto che è una fesseria, allora per un certo intervallo di tempo la corrente di anello, che è quella che dà la potenza, è E diviso R, che l'induttanza è carica. Poi noi vogliamo che questa continui ad esistere, che non ci siano dissipazioni, che improvvisamente questa si becchi una tensione nulla, continuando a cercare la corrente, senza far esplodere tutto, perché abbiamo interrotto una corrente variabile. Allora cosa facciamo? Con l'SCR del fuoco GDA chiudiamo. Diamo un segnale, apriamo. Attenzione, nel momento in cui è aperto questo qui non dissipa. La corrente prima faceva così. Adesso è divisa da qui, ma può circolare qui. Circolando di qui, io non ho interrotta. Quindi si fa il suo transitorio sul diodo di ricircolo e si spegne. Ma nel frattempo, quindi, c'è una tensione nulla, perché il diodo in stato di conduzione è un cortocircuito, per cui in ogni caso i due mondi non si parlano. Quindi, agli effetti del mio funzionamento energetico, io faccio così. E allora il periodo, il valore medio della tensione è quella impressa diviso il rapporto tra il tempo di blocco e il tempo totale. Allora è chiaro che se io rallento o anticipo questo istante nell'arco di tutti, io faccio salire o scendere il mio valore medio, ma non annullo nessuna variabile di stato, quindi non mi esplode niente, non ho nessun resistore che mi cambia la pendenza a spese di dissipazioni, e non prendo il generatore e lo butto dalla finestra perché non so come fare ad annullare la funzione. Però voi capite bene che solo avendo studiato la teoria delle funzioni delle variabili di stato e avendo capito che la derivata di un gradino di variabili di stato mi dà l'impulso, che l'impulso non è compatibile col sistema, io come ingegnere so che in quel punto devo dare un diodo. Un diodo che deve essere di ricircolo, perché quindi deve essere la polarità inversa, perché in fase di conduzione deve vedere la corrente di Norton negativa e quindi bloccata, perché diciamolo pure, quando la corrente rimasse qui in andata con Kirchhoff tenderebbe ad andare così, perché fino a prova contraria qui è un nodo, ma in realtà non è un nodo, perché quando questo qui vede questa corrente di Norton si apre, il nodo sparisce, le due cose sono in serie, la cosa funziona. Nel momento in cui io apro qui, la corrente deve continuare a circolare, perché sennò questo esplode e qui viene un arco, ma nel momento in cui passa di qui polarizza positivamente, perché aprendo questo, da qui il diodo vede una tensione di termini positivo e quindi conduce. Nel momento in cui conduce, non avendo forza elettromotrice, si smossa. Mentre nel filo bus 92, 91, 93, qui c'è la forza elettromotrice, che è la parte emozionale della dinamo che fa andare le ruote. Siccome le ruote non si fermano, questa cosa continua a circolare, quindi c'è un rallentamento. Parlo al giro del fumo lo stesso. In freewheeling il sistema si ferma. Anche perché la forza elettromotrice è l'antagonista, che automaticamente il freewheeling, oltre ad essere smorzato dalla costante di tempo, è avanzato dalla forza elettromotrice. Chiaro? Quindi, con valvole comandate in apertura e in chiusura, io posso far salire o scendere in modo conservativo il valore medio, perché faccio il rapporto tra il duty cycle e l'intervallo che io classifico come il mio periodo. È chiaro per la serie dei miei compiti d'esame non sono coordinati con le mie lezioni, che se io mettessi il diodo in questo modo dovrei rispondere a una domanda dicendo che quel diodo non può funzionare. Perché non può funzionare? Perché quando la corrente arriva cerca di circolare tutto di qua, perché deve andare di qua? No, ragioniamo un attimo. Perché io vi ho proposto la teoria dell'equazione sistemica. stato da ingegnere in modo tale che non possa aiutare, visto che io sono quello che fa i voli sindacici. Guardate. Vediamo se il metodo che abbiamo messo a punto è potente. Io una cosa farò così. Quando chiudo, teoricamente io dovrei passare qui e qui, giusto? Ma siccome questa dal momento in cui chiudo diventa una variabile di stato, io al posto dell'induttanza devo mettere il generatore di corrente con l'intero meno. Poi 0 meno è 0. Giusto? Perché quando sono andato a comprare l'induttanza probabilmente l'hanno venduta scarica. Se è meno, qui non passa niente. E allora la corrente passa tutto. Quando andate a prendere questa cara qui, viene fatto un disastro. Quindi il diodo deve essere dei freewheeling in antiparallelo. Deve polarizzarsi quando la tensione dell'induttore comincia a diventare negativa. Giusto? Adesso io prenderò che i due avvolgimenti sono sullo stesso isolante e quindi qui in realtà ci sono delle capacità. L'isolante è uno, quindi ci sono delle capacità. Le correnti capacitive sono date da questa relazione. In bassa frequenza c'è un numero di capacità. Certo che se qui arriva un fulmine, le capacità si uniscono tutte. Proprio il fatto. Se vi arriva un fulmine nello spazzaluda da dentro, cioè perché state spazzolando lì, credo che il problema delle capacità parassite sia l'ultimo. C'è tutto un elenco di problemi che arrivano prima, che si configurano per il caratteristico odore di carne bruciata, che avrebbero la priorità. Allora, io do, guardate, una tensione positiva. E ottengo un risultato che è questa tensione buona con questa onda di corrente. Sono sull'unidirezionale andante con valore efficace molto abbassato, non regolabile e con un contenuto armonico da schifo. Perché voi capite che un'onda azzoppata così quando andate a fare le prove in serie. Vi ricordate l'espressione 1 su pi greco integrale fra meno pi greco di pi cosieno di k alfa di alfa eccetera eccetera, quando un pezzo va a zero l'armonica diventa un casino. Poi c'è anche un altro fatto, pensiamoci bene da ingegnere. Io sto mettendo a posto qui un sacco di rame di ferro e di fatto però lo uso solo per metà. È chiaro che nell'altra metà non ci deve circolare, ma solo perché circola al contrario, perché se io riuscissi anche di qui a farlo circolare sopra, tutto sommato avrei maggior continuità, maggiore potenza e butterei via meno ferro e meno rame. Giusto? Allora come lo faccio il circuito? Sempre garantendomi la protezione galvanica. Così? Thank you. ambito centrale. E poi faccio così. Sono tutte sui due punti dove i percorsi delle correnti li ho fatti con la pietra rossa e con la pietra blu, così anche gli anelli di colore diverso e andiamo tranquillamente. Sabato e domenica lo devo con anelli, ma che pensavo adesso un mare. Posso fare anche in questo modo. Questo circuito si chiama circuito a ponte e ha il vantaggio rispetto al precedente di non avere più il problema della presa centrale. Capite? Una presa centrale non è una cosa semplice, perché guardate, immaginate di avere questo uomo, no? Voi andate, non interrompete con nessuna lacuna di isolamento e uscite. Avete un bel parco isolato e nessuno vi crea problemi. Adesso immaginate di avvolgere, uscire, di entrare, riavvolgere. Va bene, un flusso che non è uniforme, perché la forza sta cascheggiando, in ogni caso con l'uscita e il rientro avete un isolamento che non è più quello di prima. Allora, se lo si può evitare è meglio, perché la disuniformità costruttiva non paga la continuità della forma d'onda che ne conseguite. Allora è meglio usare un circuito più furbo, il circuito a ponte. Semionda positiva. Lo vedete, no? Se la semionda è positiva, questo qua vede la corrente di Norton, lo vedete? Una via con una riva. Quando questo qui si ammoscia da zero, tutta la baracca si ferma. Ma siccome io sono su una sinusoide, la tensione subito dopo diventa così. Se diventa così, questo qui vede una tensione di Thevenin negativa e non si muove, ma questo vede una corrente di Norton positiva, allora il percorso è così. Ma per me va bene lo stesso, perché agli effetti esterni la corrente, pur facendo più un percorso diverso, continua a circolare nello stesso senso. Quindi l'onda è ancora così, ma non ho strafalciamenti strani di bobine che entrano e escono per fare una linea insieme, se no dite che le mie dimostrazioni sono portate per aria e sono sufficienti. Ogni tanto perché si parla qualcosa di nuovo, ma mi sono preso anche del filo di prova, ma del filo sufficiente no. Pensare che sono tra i due molto ingegneri di questa baracca ad aver lavorato in due.
Ma
guardiamo insieme. Chiaro per tutti? Lo cancello perché non sono in policromia e dopodiché si creerebbero complicazioni. Che è brutto doversi guardare alle spalle, eh? Io andavo in scioltezza. Adesso, siete d'accordo che se questa tensione è negativa, questo qua si crea fede, una corrente di Norton che non mi va bene. Va a cercare se può trovare una tensione esterna in tutti. Se questa tensione è così, la tensione di Thevenin è positiva, qua. Allora vedete che di qui non può andare perché è in corpo, quindi deve andare di qui, e se va di qui non direte che praticamente è ancora quello di prima. Uscendo di qui è l'unico percorso possibile che ha questo, perché se andasse di qui negherebbe la legge delle correnti, che dice che la somma delle correnti in una superficie chiusa è nulla, non tornerebbe dal punto in cui è partito, non ci sarebbe una corrente, cioè si andrebbe a creare carica di passo. E invece si dice che la carica elettrica del corpo, circuiti elettronica a stessa potenza compresa, è costante. Chiaro? Quindi abbiamo visto i circuiti di raddrizzamento. Con il circuito di raddrizzamento, quindi, io cosa faccio? Prendo una corrente alternata e la faccio diventare una corrente unidirezionale che, se sono un po' furbino, sostanzialmente è stazionaria. Stazionaria perché, ragazzi? Perché io ho delle resistenze che sono comunque modeste, sono solo del cane a far progetti, e ho delle induttanze che, tenuto conto che sto lavorando su circuiti di potenza, sono grosse, quindi sui tempi dell'amplitudine è come se fosse un generatore di corrente. Quindi io ho la tensione che trova così e la corrente stazionaria. Guardatevi attentamente perché quanto vi dico adesso è importante. Se io voglio calcolare la potenza in gioco, devo fare lo sviluppo in serie della tensione raddrizzata e lo sviluppo in serie della corrente costante. Giusto? Questo ritorna al gruppo in serie della corrente costante. Dopodiché, quando vado a fare il prodotto dei due, devo fare il prodotto di un'armonica di tensione per il prodotto di un'armonica di corrente della stessa frequenza, perché se le frequenze sono diverse non c'è contributo di movimento. Quindi la mia potenza è la componente unidirezionale della tensione per la componente unidirezionale della corrente che c'è già. Tutto il resto se ne va perché sul manometro non c'è, e io sono a posto. Perché? Perché ho messo il freewheeling e ho messo la doppia onda, ho fatto in modo che il circuito conducesse in un senso e fosse obbligato a condurre in un altro, perché ho garantito che in pi greco metti in pi greco ci fosse un dipolo di Norton pronto, nel pi greco successivo ci fosse un nuovo dipolo di Norton e che il dipolo di termine nel primo bloccasse e venisse meno nel secondo. Questo avvicinamento mi ha pulito completamente l'andamento. Chiaro? Allora, in questo modo io che cosa ho fatto? Sono partito dalla corrente alternata e ho prodotto la corrente continua. Ecco, vorrei insistere su questo aspetto importante. La corrente continua va perdendo sempre di più di importanza, perché la corrente continua tutto sommato prima era riservata alla trazione elettrica. I treni andavano in corrente continua, i grandi laminatoi andavano in corrente continua, le cartiere andavano in corrente continua, i grandi mulini andavano in corrente continua. Perché ci vuole un motore perfetto regolato, l'unico possibile era il motore a corrente continua. Allora c'era una possibilità. O il mondo si dotava di centrali elettriche in corrente alternata e poi di centrali elettriche in corrente continua, oppure bisognava fare in modo di prendere la corrente alternata nelle centrali e in una quota parte farla uscire per mandarla sulle linee elettriche delle ferrovie, delle metropolitane, dei tram, degli impianti chimici, eccetera, eccetera. La dinamo quindi non era pensabile. L'unico modo qual era? Era quello di prendere un'apparecchiatura che per via statica prelevasse l'alternata e la facesse diventare continua. C'è il punto di raddrizzamento. Una volta fatto questo, c'era la possibilità della regolazione attraverso l'SCR, il GPO, in apri e chiudi. Ma ci può essere un caso in cui invece io ho direttamente una sorgente in corrente continua. Se io faccio una city car dentro lì, mi metto la centrale di Piacenza della Sera, ho rimontato di Castro o impianti nucleari, mi devo mettere una pila. Questa pila come la regolo? Con reostato. Come dire, è una frittella calda che si muove e io fuori con il seco e soffio. Il che nel caso della Smart mi darebbe una gioia infinita, ma nel caso delle altre macchine è un problema. Allora c'è la necessità di prendere questo sistema e poterlo regolare con che cosa? Con il ciocco. Se poi voglio che in frenata la corrente ritorni nella pila, nella carichi, avrò due ciocche di operazione. Quindi io non butterò mai via niente, perché tutto quello che mi va in energia cinetica, quando sono in rallentamento, mi ritorna dentro. Tutto quello che mi va in frenata lo ributto dentro. Quindi il rendimento sale, l'efficienza sale, il consumo si abbassa. Chiaro? Non ho bisogno del cambio. Ho un rendimento del 30% che va al 97%, è una regolazione graduale e velocissima. Perché voi capite che il tempo impiegato da un elettrone per passare da una traiettoria all'altra non è il tempo di un cambio automatico. E mentre le macchine quando fa freddo non partono, il motore elettrico quando fa freddo parte ancora meglio perché le resistenze diminuiscono. Quindi un motore elettrico al polo nord va con un califfo, perché dice io sono resistenza 1, ho rendimento 5. Se voi lo mandate all'equatore si siede. Chiaro? Bene. Adesso c'è l'ultima cosa però. Io posso anche dover prendere la tensione continua e convertire in corrente alternata. Ma poi potresti dirmi, ma se ho fatto tutto questo casino perché avevo bisogno di convertire la corrente alternata in corrente continua, perché le mie sorgenti erano in corrente alternata, dov'è che dovrei aver bisogno di prendere la corrente continua e trasformarla in corrente alternata? Sembrerebbe quasi un andare a salvare il mare. Cioè, solo un politico potrebbe prendere la corrente alternata, convertirla in continuo, poi prendere la continua e riconvertirla in alternata. Poi entro in continuo e entro in alternata fino a fondo un partito. Cioè, con la parata con il SCR. Ma noi non siamo ingegneri, non siamo politici per farci capire. Per quale motivo io devo prendere la corrente continua e trasformarla in alternata? Perché per esempio fino a qualche anno fa se io decidevo di prendere un treno per cioè andare in corrente alternata avevo una catena di corrente continua, quindi già quello mi fermavo nessuno. I nostri treni andavano tutti in corrente continua, ad un certo punto abbiamo deciso di farli andare in corrente alternata, ma la corrente alternata non si fa. Chiaro?
C'è un punto forte.
E questo è il primo punto. Guardate che il più grande costruttore di treni della storia, Kármán von Kándor, di Budapest, venne a Bado Ligure a imparare appositamente l'arte della costruzione dei treni da noi, in Italia. Quindi lui, che era von Kándor, è venuto da noi. Noi come risposta che cosa gli abbiamo dato? Gli abbiamo dato la linea della Valtellina, che ancora oggi è inarrivabile. L'ETR 200 che ha avuto il record mondiale di velocità del mondo, l'ETR 330 che è stato il mitico Settebello, l'ETR 400 che è stato l'unico treno del settore variabile e l'ETR 500 su cui non voglio esprimermi per questione di stile. E il risultato di tutto questo che cos'è stato? Il risultato di tutto questo è che l'ETR 400 e tutto altro pendolino dal settore variabile abbiamo venduto. Quindi non abbiamo più il brevetto. E l'ETR 500, quando avevamo una classe di ingegneri pronta, capite, pronta, adesso prendiamo l'ETR 1000 e lo compriamo dai tedeschi. Poi però ci domandiamo come mai non abbiamo posti di lavoro. Allora, per costruire un treno ci vogliono 100 persone. Per comprare un treno dalla Germania e farlo venire in Italia ci vuole una persona con un cellulare o due e un internet. Gli altri 99? Peccato. Io facevo le tesi sulla trazione elettrica con i miei allievi quando facevo le tecniche, quando facevo meccanica, li mandavo direttamente alla Fiat Ferroviaria e Salviano, perché per me un cesista non deve fare un lavoro di lavoro in Politecnico. Politecnico ci è già stato 5 anni, adesso va sul territorio. Io ho fatto una tesi di laurea favolosa. La messa in servizio di un treno. Ho preso l'allievo a calci in culo con la tuta, l'ho messo in locomotiva sul laterale, ho detto ci vediamo tra 6 mesi. Tra 6 mesi torni col diario di bordo, con tutti i problemi che hai trovato e con i tentativi che tu hai adottato di spiegarmi con l'elettrotecnico. Se sei riuscito a spiegarmeli tutti, se non ne hai negato neanche uno, ti laurei. Laureato, è stato assunto il giorno dopo dal centro di ricerca a BB di Mannheim. Adesso non si può più, perché se voi andate a Vado Ligure, se andate là dove c'era la Fiat Savigliano, tutto è male francese, voi non avete più nessun foglio, non potete chiedere più nessuna informazione, perché la fabbrica non è più un centro di ricerca, è come dicono i tedeschi, una Werke, un edificio, opus, lavoro. Quindi si costruisce, ma il centro di ricerca è là. E per ogni formula che tu vuoi, devi pagarla. Non so se Bruno Vesta questo l'ha detto, però le cose sono così, eh? Ecco un nuovo giusto. Lui doveva andare a fare lezione. Allora, io ho bisogno di avere una corrente alternata a partire dalla corrente continua, perché? Perché potrei avere dei treni che devono andare in alternata e dispongono solo della continua. E questo è il primo punto. Secondo punto, e veniamo alla questione importante, ricordatevi che, perché se non vi do questa informazione vi faccio imparare le cose a memoria e almeno questo non l'avete ereditato. E quindi sono già avanti. Guardate. La macchina asincrona, la macchina che voi trovate dappertutto, ha una caratteristica meccanica che è così. Siccome questa è la parte di instabilità, diciamo che grosso modo la caratteristica meccanica della macchina è questa. Per regolare questa macchina voi avete tre possibilità. O regolate la tensione, cioè prendete la catenaria, la accomodate, fate di sopra, fate qualcosa in modo che 3.000 volte partano da 500 e vadano a 6.000, non lo so, fate quello che volete. Gli italiani sono specializzati anche nel fare le catenarie, faccio questo per una situazione. Quindi la regolazione della tensione non va bene. L'altro modo è regolare la resistenza. Quando regolando la resistenza si inclina, ma anche questo va bene perché il sistema con piccole variazioni di carico ha variazioni di velocità favolose. Basta che il treno stia andando e la signora, non più giovanissima e meno pausa, molto ingrassata, si alza per andare in toilette, l'oscillazione del carico fa rallentare il treno del 100%. Se la caratteristica è questa, non se ne accorge nessuno. Se la caratteristica è questa, la signora la leggono al sedile per evitare che si alzi ancora. Quindi anche questo modo non va bene. Il modo giusto qual è? Spostare questo punto che dipende dalla frequenza. Ma la frequenza dipende dalla velocità di rotazione degli alternatori. Io non ho mai visto che un treno a Milano per regolare la sua velocità faccia accelerare e rallentare le turbine a Piacenza. Si creerebbero delle complicazioni e conflitti di competenza. Allora ci vuole un sistema che renda la tensione alternata regolabile in ampiezza e frequenza. Questo sistema si chiama inverter, ma l'inverter parte da una corrente continua. Allora in sostanza voi che cosa fate? Pensate un po'. Siccome l'inverter vi dà la tensione regolabile in frequenza, ma l'inverter funziona solo a partire da una tensione continua, voi dovete poter regolare la tensione continua di partenza e poi metterla in un inverter. E allora sapete com'è il meccanismo? Voi prendete la tensione di corrente continua, per esempio 3000 volt, la mandate su un chopper, col chopper la regolate in ampiezza, quello che otterrete dal chopper lo buttate nell'inverter, l'inverter vi butta fuori l'alternata e regolando gli istanti di apertura e chiusura vi modifica la frequenza, perché avete visto prima che col PWM si spostano gli istanti e quindi si cambia il periodo. E allora com'è il meccanismo? Il meccanismo è di una banalità estrema. Chiudo questo, chiudendo questo io ho una situazione che va così con questa tensione, quindi ho blocco questo e faccio partire questo. La tensione si mette in questo modo. La corrente che c'era qui non può circolare di qui, perché è bloccata. Faccio il diodo di ricircolo e si chiude. Quindi, una volta gli do la pila per così, una volta gli do la pila al contrario e io ottengo una tensione che fa in questo modo. E ogni volta che faccio il comando blocco il tiristore e mi garantisco che nel periodo di ricircolo mi faccia tornare i conti. Che cosa succede? Che pilotando questi istanti di apertura e chiusura io potrei avere questa onda, quindi con una certa frequenza, ma potrei avere anche questa onda con un'altra frequenza. E comandando il chopper che c'è prima potrei dire che questa onda è alta così oppure che è più alta. È chiaro? Perché ragazzi, gli istanti di zero li dico io, no? Sono io che stabilisco quando aprire e chiudere. Gli istanti di zero, ci sono due successivi, mi danno il periodo. Quindi io posso passare da 0 Hz a 400 Hz, pilotando l'altitudine con la velocità che voglio. E allora, siccome la velocità di un treno, o di un motore, o di un ascensore, o di una macchina elettrica cittadina è 120 F su P, dove F è la frequenza e P il numero di poli, se io voglio accelerare non faccio altro che comandare questi pistoni in modo che aprano e chiudano sempre più veloci. La frequenza aumenta e la velocità aumenta linearmente. Fino a che il pistone riesce ad aprire e chiudere, io posso andare alla velocità che voglio. Siccome l'intervallo tra due comandi è quello di un GTO, che è un elettrone che va da una orbita a un'altra, chi mi ferma il motore del convoglio, del carro armato, della torretta del carro armato, da quella torretta? La coppia cinematica, ruota rotaia, il granaggio a ceppo, oltre un certo livello, il tiristore non ha limiti e si parte al convoglio dove vuole. E l'attrito non c'è più. Il treno comincia a tritare, il carro armato comincia a sfarfallare e la minatoio comincia a impazzire. Perché la catena cinematica tra l'elettrone che salta e la coppia cinematica tra i due acciai hanno un limite. 800 km. Ma attenzione, dopo 800 km l'aeroplano torna a prevalere sul treno, perché i guadagni in velocità del treno non sono più compensati. E allora fino a 800 km si va in treno e il tempo guadagnato nello stare in aeroporto è pagato dalla velocità del treno. Oltre gli 800 km la velocità dell'aereo compensa i ritardi dell'aeroporto e cancella la perdita di contatto ruota rotaia. Se invece si vuole fare il contrario, si costruisce ancora questo, ma con il maglev. Il maglev, che è l'onda elettromagnetica che poi il treno non solleva, lo aggancia e lo ruota via. Ma allora non c'è più coppia cinematica. Il maglev prende il treno, lo inghiotte e se lo porta dietro. Allora non c'è più la catena che si spezza perché il ferro non ce l'ha fatta. Pausa e cominciamo a fare gli esercizi personali che domani mattina mi faccio l'applicatore operazionale che ho bisogno di essere più complesso. Allora, sull'elettronica di potenza vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi, lo trovate sui miei punti. La domanda di teoria non sarà di queste, qualcuno mi ha detto anche che sono disonesto perché faccio le domande con tre risposte. Non so che stavo disonestato, vi ho fregato la cosa in contrattore, sto parlando la vostra ragazza, per esempio, con le tre risposte, di cui due apparentemente stupide, e la terza la capiva anche il mondo vecchio, tutto tornasse. No, allora. La domanda non sarà sull'elettronica di potenza, una delle domande a 5 risposte o 6, non ricordo più, potrebbe essere sul giro di riciclo. Attenzione perché il giro di riciclo deve consentire la circolazione di polarità giusta, non in antipolarità. Se la corrente è andata così, il giro dovete verificare che consente la circolazione. Questo perché non c'è coordinamento tra teoria e teoria. 3 minuti e cominciamo gli esercizi. Adesso io vi faccio quei due esercizi con qualche piccola variazione, così avete anche qualche altro, d'accordo? Quindi, non è che faccio questi diversi da quelli che vedrete domani mattina, perché con questi sto legando quelli. Questi, quelli e quelli del compito sono la stessa cosa. Quelli del compito, vi capirete, non ve li posso mostrare. Quelli di oggi e quelli di domani, sommando, si aumentano il valore efficace della vostra conoscenza efficace. Chiaro? 1 su t, integrale della conoscenza quadrata di t, sotto radice da la conoscenza efficace. Bene. Ho fondate ragioni per pensare che non ci sia, ma forse io sono un illusionista, disegno condensatori ma sotto ci sono delle forze di risultato. Tra poco vi scriverete un foglio con scritto non disegnare condensatori laddove intendevi che ci fossero delle riluttanze. vergogna, a letto senza fronte. Pensate che faccio tre corsi al Politecnico e ricevo un premio per uno solo. Gli altri due io li faccio gratuitamente. Con più si fa, meno si fa. Allora, guardate. Delle forzanti vengono dati i valori efficaci. Voi sapete che nell'elettrotecnica di potenza non si danno i valori massimi, perché l'implicazione energetica risiede nei valori efficaci. Quindi, valori efficaci. Poi, delle forzanti non deve essere data la fase assoluta, deve essere data lo sfasamento tra i tre ingressi, a meno che non venga detto esplicitamente scegli l'asse lì e non là. Supponiamo che gli ingressi siano tre ingressi così. Quindi inquadratura, perché se non vi ricordate che il coseno di pi greco sesti è radice di 3 su 2, non siete presi dall'asse e non mi addebitate il fatto che io non tengo conto che voi non sapete la trigonometria. Quindi, se sono in quadratura, dovreste muovere facilmente anche per la sola trigonometria. Va bene così? Perché sennò viene fuori, ah, lei mi rende conto che io quel giorno in cui c'era da studiare al liceo, la formula di questa presi, ero a casa con gli orecchioni. Cattivo. Allora, carattere reale. E comunque le mie battute mi rendono neanche tanto simpatico, con un'aggiunta, peraltro, mi piace quel peraltro, molto aristocratico, il peraltro, che da studi liceali di un certo tipo e bisogno di significato. Guarda che io ti giudico, ti disprezzo e aggiungo il peraltro, così ti faccio vedere che ti sto contrastando sul bel parlare che tu usi e ti fotto. Ma non mi fido. Peraltro. Allora, è chiaro che noi mettiamo l'asse reale qui perché almeno uno dei tre è reale e abbiamo la garanzia che non ci sia un immaginario negativo che adesso potremmo dire che è un segno e la così che è fatta. Allora, E1 diventa E1. A corre voce che diventi IOTA. E2 peraltro diventa meno E2 peraltro. D'accordo? A questo punto la nostra rete disegnata a livello di grafo si mette così. Siete d'accordo? Perché è chiaro che queste due connessioni sono equipotenziali, sono disegnate per ragioni immaginifiche peraltro, ma in realtà sono lo stesso nodo e quindi il grafo non la può evidenziare. Ecco perché io vi dico sempre disegnate il grafo, perché il grafo di queste porcherie fa subito giustizia. Allora che cosa vuol dire? Che se volete considerarla come rete binodale, avete due possibilità, o considerate questa come i due nodi di Milman, ma allora avete qui un disastro, oppure considerate questi come i due nodi di Milman, e allora tutto questo deve essere insieme. Allora è evidente che noi consideriamo queste. E quindi calcoliamo una sezione D, che sarà, per esempio, E1 diviso R, è chiaro che io riporto le notazioni fasoriali, non riporto queste che sono computazionali, perché queste sono intrinseche, cioè indipendenti dal sistema di assi. Dopodiché da queste passo a queste, ma perché ho scritto queste. Quindi prima io scrivo sono fasoriali. Quindi così poi c'è, per esempio, meno A, dove A sarebbe meno IOTA A. Non insisto sul fatto, perché è noto a tutti, che un generatore di corrente in serie a qualcosa è il generatore di corrente. Poi abbiamo più E2 diviso z diviso 1 su r più 1 su j x l più 1 su z, d'accordo? E abbiamo trovato la b. Il problema con i due quesiti, per esempio, trovare la corrente qui nell'istante t asterisco uguale t quadri, dove t grande è il periodo della forzata. D'accordo? L'altro quesito potrebbe essere che se io ho questa superficie gaussiana, voglio sapere quanto vale la potenza complessa di transito qui, e voglio sapere quanto vale il reale immaginario e voglio interpretare i segni. Allora, cominciamo con questa corrente. Posso cancellare qui? Quella corrente è 1 meno di diviso R. È chiaro? Ho scritto l'equazione di Ohm in forma fattoriale. Adesso io da questa devo passare nel dominio del tempo. Allora comincio a ricordarvi che E alla iota omega t asterisco è E alla iota t grande quarti, perché questo è il tempo che mi è stato dato. Quindi è E alla iota 2 pi greco su t grande per t grande diviso 4. Il t grande col t grande ciccia, il 2 per 4 fa 1. E alla iota pi greco mezzi, ma E alla iota pi greco mezzi è iota. Allora la mia corrente è radice di 2, parte reale di t moltiplicato da iota. Sono stato chiaro? Cos'è che non difficile? Non c'è coordinamento. Pensare che la maggioranza dei docenti tenga una cosa che è un discorso completamente diverso, di prega, poi ci fa prega. Quella è la prega. Spero che io non so per quelli. Vabbè, allora sì,
ti ho una domanda. Tu hai detto che alla iota ti dico come è uguale a iota.
Che cosa?
E alla iota ti dico come è uguale a iota.
Mi sta dicendo che non sta tenendo conto delle sue conoscenze claudicanti di geometria?
No, sto dicendo che nel momento le mie capacità sono minore di quelle che normalmente avrei. E non mi rendo conto di
e tra quanti minuti ritornerà normale? Posso darle un suggerimento? Un po' dopo che avremo finito il corso, quindi posso darle l'aiuto io. E voglio studiarmi se non ho tenuto conto di questa sua difficoltà, sono stato squalificato. Mi permetto di ricordarle la formula di Euler. Già che ci sono, ancora una relazione ci sono tante. Il seno di pi greco mezzi vale 0, il seno di pi greco mezzi vale 1. Nelle popolazioni civili 1 per iota vale iota.
Grazie.
Prego.
Non mi era...
è stato un piacere. Allora, mi ricordo un'esercitazione al quinto anno in dinamica delle macchine elettriche. Entra il professore, sono lui. Forse difficilissimo, avevamo appena fatto l'equazione differenziale del modello del settimo ordine. Dice, prendendo questa componente, questo qui si impiega, prendendo questa componente, questa, dal modello del settimo ordine si passa al modello del terzo ordine. Integrate, punto. E se non ci riuscite, vuol dire che avete sbagliato la stima. Buongiorno, era proibito contattare i professori, non c'era contatto, non c'era mail, non c'era telefono, il telefono non era passante, ma c'era la segreteria che bloccava, non si poteva interrompere durante la lezione, non si poteva contattare il professore nel corridoio. Le lezioni non venivano date in dipartimento, ma nelle aule fuori, perché lo spazio sacro dei professori non poteva essere violato. Il corso non aveva assistenti. Allora, andiamo avanti. Adesso si chiede la potenza complessa. Allora, guardate, la potenza complessa vuol dire che io devo sostituire questa B con questa U. La U non è come la scrive l'ingegnere della torre, e dico U solo per distinguermi dalla B. La U io non la uso perché è una notazione che non condivido, in quanto L delta B uguale a 0, L uguale a delta U, questo è il potenziale, questa è l'energia potenziale, la meccanica razionale sono l'uno e l'altro. Quindi la U va in tedesco perché la freccia della tensione è sempre così. Quindi la mia U è la U perché la U e la B e la Z sono rette contigue. Allora, adesso per calcolare questo non posso ricominciare da zero, perché questa tensione la conosco già. Allora calcolerò questa corrente di anello e da questa corrente di anello troverò questa caduta, da questa meno questa trovo questa. Allora io spero che la corrente di anello sia di facile deduzione, sarà B uguale Z di 8 più E2. D è 9, Z è assegnato e 2 è 8, io mi trovo io. Va bene? Ci siamo? Trovata iota, io posso trovare la U, perché V è uguale a Z iota più E2, e quindi ottengo questa. Avendo la tensione e la corrente, attenzione, posso cancellare adesso? Attenzione, viene il punto essenziale, ve lo do con dei numeri in modo da capirci. Io ho questa superficie, sigma, ho questa tensione che vale tra meno gli 87, non so come lo dire. Ho questa corrente che vale 5 più gli 84. Va bene? Osservo che la convenzione di segno è quella degli utilizzatori. Quindi la potenza istantanea piacerebbe così, e pertanto per il calcolo simbolico la potenza complessa deve viaggiare così. Solo che questa porta un'informazione, questa è la porta 2. Sono stato chiaro? Allora, A vale U per iota coniugato. U si chiama 3 meno iota 7. E quello là si chiama 5 meno di 8 a 4, perché devo fare il coniugato. 3 per 5 è 15. 7 per 4 è 28. 3 per 4 è 12. Un segno meno. Meno 35. Allora, 15 più 28 fa mi pare 43. Giusto? Q vale meno 47. Allora ponete attenzione a quanto vi dico. L'attivo è positivo con la convenzione di segno degli utilizzatori. Quindi il suo carattere positivo.
Una sveglia.
Cioè io sto finendo la lezione e una persona piuttosto avere la sveglia al collo, che non farò similitudini, ce l'ha in tasca e suona, e l'eco